Bene, questa mattina torniamo alla prima lettera di Pietro. Siamo arrivati al capitolo 4 e stiamo ancora parlando di un tema particolare, che è quello della sofferenza. Abbiamo visto che Pietro dal verso 11 del capitolo 2 ci incoraggia a mantenere un comportamento degno del nome che portiamo, no? Cioè, ovvero dell'essere cristiani. Ci chiamiamo cristiani e dobbiamo tenere un comportamento degno di questo nome. Quindi lui ci incoraggia e ci spiega, no? In varie situazioni, nella famiglia, rispetto al governo, rispetto al datore di lavoro, eccetera, eccetera, no? Abbiamo visto che ci incoraggia a mantenere una buona testimonianza. Poi al verso 17 del capitolo 3 parla della sofferenza che accompagna questo proprio comportarsi da cristiani e ci dice che, lo leggo testualmente, verso 17 del capitolo 3 ci dice: infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. E dal verso 18 poi ci propone l'esempio di Cristo, quello che abbiamo visto la volta scorsa, no? L'esempio di Cristo, delle sofferenze che Cristo ha patito, no? E ci sta spiegando che la sofferenza è in realtà una componente più o meno costante nella vita del cristiano, perché ovviamente colui che osserva o cerca di osservare le leggi di Dio, i comandamenti di Dio, va contro corrente in questo mondo, no? Va contro il pensiero, l'atteggiamento di questo mondo riguardo alla vita, che non è certamente quello di obbedire alla volontà di Dio. E qui nel capitolo 4 Pietro continua a parlare della sofferenza e ci spiega un altro aspetto, ci dà un incoraggiamento e un'esortazione allo stesso tempo in questi sei versetti che andremo a leggere. Leggiamo capitolo 4 di Primo Pietro dal verso 1 al verso 6. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, nelle illecite pratiche idolatriche. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti, affinché dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano vivere mediante lo Spirito, secondo la volontà di Dio. Ora, qui Pietro ci esorta, ci incita in un modo molto particolare, ci dice: poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero. Quindi l'Apostolo ci propone un modello da seguire, Gesù. Così come Gesù è andato sulla croce, ha sofferto sulla carne, è quello che intende qui Pietro, noi ci dobbiamo armare dello stesso pensiero, dice l'Apostolo. Ma che cosa significa? Ovviamente non significa che dobbiamo andare sulla croce così come ha fatto Gesù. Non possiamo andare sulla croce. Primo, perché Gesù era perfetto, l'agnello senza macchia, non lo siamo. Secondo, perché è compiuto. Quando Gesù è spirato sulla croce ha detto: è compiuto. Quello che lui ha fatto sulla croce una volta, lo ha fatto una volta per tutte. Quello è stato un sacrificio sufficiente, no? Che ha soddisfatto la giustizia di Dio e ha condannato appieno il peccato, come abbiamo letto anche questa mattina in Romani. Che Che cosa significa quindi? Non possiamo andare sulla croce, non possiamo soffrire come Gesù. Cerchiamo di capire. Qui dice, l'Apostolo dice, armatevi dello stesso pensiero. E dobbiamo spiegare un po' queste due parole, armarsi e pensiero, che cosa intende, in modo da capire effettivamente che cosa sta dicendo qui. Allora, la parola armarsi intende equipaggiarsi, mettersi in grado di affrontare una determinata situazione o di portare a termine un compito specifico. E per quanto riguarda la parola pensiero, qui non intende un singolo pensiero, intende un'idea, un punto di vista, un atteggiamento, una predisposizione d'animo che determina un certo comportamento, quindi possiamo dire una motivazione per le nostre azioni, no? Noi, il nostro atteggiamento, la nostra predisposizione è questa e in base a questa ci comportiamo. Questo è un po' quello che intende qui Pietro. Ora, il pensiero di Gesù. Qual era il pensiero, l'atteggiamento di Gesù nell'andare a soffrire, no? Sulla croce? Possiamo pensare al fatto che Gesù aveva una conoscenza profonda del peccato e delle sue conseguenze, ovviamente non per esperienza diretta, perché lui non ha peccato, ma perché lui era Dio, no? Quindi conoscendo la potenza del peccato, la sua profondità, la sua forza, le conseguenze di questo peccato, ha deliberatamente deciso di andare sulla croce per spezzarne la forza, no? Per spezzare queste catene, per abbatterlo, per vincerlo. Questo è stato il pensiero e l'atteggiamento di Gesù. Ricordate in Giovanni capitolo 10, no? Quando parla del buon pastore, dice, e parla di dare la vita per le pecore, no? Gesù specifica, nessuno me la toglie, dice, no? Ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Ecco, questo è quello che ha spinto, cioè questo è la conseguenza dell'atteggiamento di Cristo, del pensiero di Cristo, no? Rispetto al peccato. Conoscendo questo peccato e le sue conseguenze, e avendo visto che non c'era possibilità per noi di vincerlo, no? Di spezzare questi legami, ha preso la decisione di andare sulla croce, di deporre la sua vita, no? In modo volontario. E questo è esattamente il modo in cui il cristiano deve pensare ed agire. Deve essere pronto a fare la volontà di Dio, anche se questo dovesse costare sofferenza, anche se questo dovesse significare avere delle sofferenze nella carne. Ora, che cosa può aiutarci ad avere la stessa attitudine, lo stesso atteggiamento di Gesù riguardo la sofferenza? E attenzione perché qui parliamo di sofferenza per la giustizia, no? Al verso 14 leggiamo del capitolo 3, se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi, dice, no? Qui ovviamente la sofferenza che si intende non è sofferenza meritata, non è che quando meritiamo per le nostre colpe, per i nostri peccati o perché abbiamo commesso qualche errore o ci siamo comportati male, no, qui sta parlando della sofferenza per la giustizia, perché ci siamo comportati al contrario bene, no? Perché abbiamo cercato di obbedire ai comandamenti di Dio. Ecco, che cosa può aiutarci ad avere questo stesso pensiero, questo stesso atteggiamento di Gesù Cristo? Può aiutarci fare la stessa considerazione che Cristo ha fatto, ovvero considerare il peccato, la sua potenza e le sue conseguenze. Osserviamo gli effetti del peccato sul mondo. ci fermiamo mai a riflettere su questi argomenti, no? Per dare una spiegazione anche a quello che succede intorno a noi. Questo è importante, che facciamo queste valutazioni. Osserviamo gli effetti di questo peccato. La nostra società è rovinata, è dedita all'idolatria, no? All'io. Questo è l'idolo principale della nostra società, l'io, no? L'ego, il divertimento, il piacere, il non avere problemi, il raggiungere un certo scopo, no? Sia nel lavoro che sia nella, riguardo alla fama, riguardo a, appunto al divertimento, qualsiasi cosa, ma è sempre riguardo all'io. Gli omicidi, le guerre che ha prodotto il peccato nella nostra società, la creazione stessa che è in travaglio a causa del peccato. Che cosa ha provocato poi nell'essere umano, personalmente? Ricordiamo la morte spirituale, no? La creatura che si è ribellata contro il suo creatore, la creatura che per questo è sotto l'ira del suo creatore, no? Perché in Giovanni 1 verso 12 diciamo che diventiamo figli di Dio, no? Che bisogna diventare figli di Dio, perché non lo si è più. Perché c'è stata questa separazione a causa del peccato, così netta, drastica, no? Che non c'è un rapporto di figliolanza con il nostro creatore, no? Deve essere ripristinato. Quindi il peccato ha avuto questa conseguenza a livello proprio individuale nell'essere umano. E poi il destino di sofferenza eterna, di separazione eterna da Dio a causa di questo peccato, per quelli che non piegano il proprio ginocchio alla croce di Cristo. Quindi quando facciamo tutte queste considerazioni, se riflettiamo su queste tremende realtà, se pensiamo che è per questo che Gesù ha sofferto nella carne, sulla croce, se pensiamo che lui è stato fatto peccato e maledizione, ricordatelo, li abbiamo già citato qualche giorno fa, per annullare la condanna che questo peccato aveva provocato. Se pensiamo che a causa di questo nostro peccato Gesù è stato abbandonato e separato dal Padre alla croce. Se pensiamo a tutto questo, se riflettiamo su tutto questo, come potremo preferire il peccato? Come potremo ancora seguirlo, no? Per salvarci dalle sofferenze o da qualche disagio, o da qualche derisione, no? O anche dall'emarginazione. Come potremo preferire il peccato se facciamo queste considerazioni? E infatti Pietro poi ci esorta, no? Ci incoraggia, andando avanti nella lettura, al verso 2 ci dice... scusate, ancora al verso 1, quando dice Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. Questo è importante, ma è importante anche fare una precisazione. Qui nella la congiunzione che, in realtà non è una traduzione che fa comprendere effettivamente il senso di quello che sta dicendo Pietro in modo pieno, perché l'originale greco può essere tradotto in che oppure in perché. In questo caso, quello che dice dopo è una conseguenza di quello che ha detto prima. È molto semplice in realtà, perché quando dice anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato, vediamo che questo non può essere il pensiero di Cristo Gesù. Cioè Gesù non può pensare che avendo sofferto nella carne ha rinunciato al peccato, perché Gesù non ha peccato, quindi non ha potuto rinunciare al peccato semplicemente perché non ha mai peccato, no? L'agnello perfetto, senza macchia. Quindi questa parola che piuttosto va tradotta con perché. Tant'è vero che nella nuova Diodati è tradotto con perché, anche nella versione inglese King James Version è tradotto con perché, quindi acquista un significato più lineare, diciamo, no? Quindi se lo leggiamo in questa maniera, poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, perché colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. Questo è un po' il senso. Ed anche la stessa nota va fatta sulla parola rinuncia, perché anche qui il senso della parola, anzi il verbo, la forma del verbo rinunciare che sta qui nel testo greco originale, dice in realtà che si tratta di un'azione iniziata e compiuta nel passato. Quindi è stata questa rinuncia al peccato è iniziato ed è stato compiuto, questo, è scompiuta questa azione nel passato. Quindi in realtà dovrebbe essere, e anche questa è una nota che troviamo nell'antica traduzione che troviamo nella Nuova Diodati e nella versione inglese King James. E dice qui che ha smesso di peccare, questa è la traduzione, che ci permette di capire molto meglio, no? Quello che intende Pietro qui. Rileggiamolo in questo senso. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, perché colui che ha sofferto nella carne ha smesso di peccare per consacrare il tempo che gli resta da vivere, eccetera. Quindi questo acquista un senso più lineare, no? Ci fa comprendere meglio. Parafrasando, possiamo dire che qui Pietro sta dicendo: abbiate la stessa attitudine di Gesù. Ricordate che chi ha sofferto nella carne lo ha potuto fare perché ha smesso di peccare alla conversione, ovvero ha cambiato attitudine, motivazione, priorità e fini. No? Questo è un po' il senso che Pietro vuole dare a questa sua affermazione. Certo. Dobbiamo pensare e specificare che il fatto ha smesso di peccare, riferito al passato, ovviamente si parla della conversione, non significa che non pecca più. Il significato di quella frase è che non è più sotto il dominio del peccato, sotto il dominio del peccato, no? Non c'è più la schiavitù al peccato, non siamo più sotto la potenza, no? Invincibile del peccato, questo è il senso della frase. La vecchia vita dominata dal potere del peccato è finita. Questo è il senso, no, di quello che è scritto qui. Ed è un fatto che dobbiamo sempre tenere a mente. Questo è molto importante, che non dimentichiamo mai che non siamo più sotto il dominio del peccato, che la potenza del peccato, le catene che ci tenevano legati, sono state spezzate da Cristo alla croce e quindi noi abbiamo la possibilità, la potenza che viene dal Signore, la forza di voltare le spalle a Satana. Questo è importante che lo ricordiamo e che lo mettiamo in pratica, no? Al verso 2 Pietro ci dà la motivazione, no? Ci dice perché quello che è colui che ha sofferto nella carne ha smesso di peccare per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini ma alla volontà di Dio. Che cosa significa? Significa che la stessa passione, lo stesso impegno che mettevamo nella ricerca del peccato, quando qui parla Pietro passione degli uomini, no, intende ovviamente del peccato e poi fa anche una lista più avanti. La stessa passione, quindi lo stesso impegno, la stessa determinazione che mettevamo nella ricerca dell'affermazione del nostro io, dei nostri piaceri, del soddisfare i nostri desideri, quella stessa impegno e determinazione, dobbiamo cambiare obiettivo e indirizzarla verso l'applicazione e la ricerca della volontà di Dio. Quindi la nostra attenzione, i nostri sforzi devono cambiare obiettivo. Non devono più soddisfare le nostre passioni, devono soddisfare la volontà di Dio. Ovviamente non è facile questo da mettere in pratica, non è assolutamente facile, ma è possibile, è possibile. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, cantiamo, no? È possibile. Per almeno due motivi, se ci pensiamo bene. Il primo è che il Signore ci ha donato lo Spirito Santo, che ci guida, ci consiglia, agisce sulla nostra coscienza e ci spinge, no, in un certo senso, verso le cose di Dio, vero? Questa è l'azione dello Spirito Santo. Il secondo, come abbiamo già detto, è che la riflessione sul peccato, di cui abbiamo parlato poco fa, ci spinge a non tornare alle stesse pratiche. Quindi, vivere una vita ricercando e compiendo la volontà di Dio è possibile perché noi abbiamo tutto ciò che serve affinché possiamo realizzare questo progetto, possiamo raggiungere questo obiettivo che il Signore ci ha messo davanti. Abbiamo tutto ciò che serve perché è Lui che ci ha dato tutto ciò che serve. E questo deve portarci a fare anche due considerazioni, no? Quando qui parla di consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio, Pietro ci sta dicendo, se leggiamo tra le righe, che non esiste una via di mezzo tra vivere dedicandosi alle passioni della carne e vivere dedicandosi alla volontà di Dio. Non c'è una via di mezzo. Non c'è uno stato di neutralità. Per noi credenti non c'è un modo di vivere questa vita rimanendo in mezzo tra queste due realtà. Se non serviamo il Signore, stiamo servendo Satana, in un certo senso, perché esistono anche i peccati di omissione, no? Lo ricordiamo. Quindi, non servendo il Signore, non obbediamo al suo comandamento di testimoniare, di essere quella luce, no? Quel sale della vita. Non stiamo servendo il Signore, quindi stiamo servendo, in un certo senso, il nemico. E per chi non crede, questo è un valore ancora più profondo e più importante, fondamentale direi, perché ci sono molte persone che credono che esiste appunto uno stato di neutralità, no? Quando si dice io che cosa ho fatto di male, nella mia vita ho sempre cercato di comportarmi bene, non ho ucciso nessuno, non ho rubato, eccetera. Ecco, questo qui Pietro ci sta confermando, ma ci sono tanti altri passi nella scrittura che dicono questo, ma qui ce lo dice ancora lui, ripeto, leggendo tra le righe, che non esiste uno stato di neutralità. O si serve Satana o si serve il Signore. Sono due solamente le possibilità che l'essere umano purtroppo ha su questa terra. E l'altra considerazione riguarda la fase il tempo che gli resta da vivere nella carne, no? Per vivere il tempo che ci resta da vivere nella carne. Questo ci fa pensare un po', no? Attira la nostra attenzione sul fatto che la vita è breve. Il tempo che ci resta da vivere qui su questa terra in realtà è breve. Non è effettivamente così lungo come possiamo forse pensare. E tendiamo certe volte a pensare di essere, non dico eterni, insomma, no, ma di non pensare al fatto che un giorno il Signore ci chiamerà e a quando ci chiamerà, no? Pensiamo che abbiamo sempre il tempo di fare qualsiasi cosa e ci comportiamo in questa maniera. Tanto c'è tempo e questo ci porta purtroppo ad essere pigri, anche in senso pratico. Il risultato qual è? Che in questo modo trascuriamo magari la nostra formazione, la nostra crescita spirituale, il nostro servizio per il Signore nella Chiesa, no? E queste sono cose importanti. È importante che riflettiamo su queste considerazioni. Il tempo che ci rimane da vivere nella carne è breve e dobbiamo impiegarlo in maniera da metterlo a frutto, al servizio del Signore, da produrre dei frutti per il Signore, no? Quindi per nominare al positivo quello che ho detto prima, invece che trascurare la nostra formazione, dobbiamo curare la nostra formazione, la nostra crescita spirituale, andando a studiare la parola, a leggerla, a cercare di conoscere sempre di più il Signore. Allo stesso modo, invece di trascurare il servizio per il Signore nella Chiesa, dobbiamo cercare di essere disponibili, no? Al servizio nella Chiesa. Dobbiamo cercare di, perché servendo la Chiesa si serve il Signore. Quindi ecco, è importante che cresciamo e manteniamo il nostro stile di vita in questo modo, no? Riguardo al Signore, perché questo significa fare la volontà di Dio in senso generale. E Pietro ci dice ovviamente qui che il tempo passato a soddisfare le passioni degli uomini è sufficiente, no? È sufficiente quello che abbiamo già passato, no? Ma lui qui non sta parlando di una quantità di tempo, cioè non sta dicendo che ormai se ti sei convertito a 40 anni, hai servito, insomma, hai dedicato 40 anni alla passione degli uomini, hai dedicato la tua vita per 40 anni alla passione degli uomini, è sufficiente. Non è una questione di quantità di tempo. Qui non fa differenza se il Signore ci chiama quando abbiamo 5, 10, 20, 30, 60 anni, no? Perché il concetto che vuole esprimere Pietro qui è che non è una questione di tempo, è che il tempo che è stato dedicato al peccato prima della nostra confessione è sufficiente, a prescindere da quanto ne sia stato, a prescindere dalla sua quantità. È sufficiente, basta, non c'è più. Non bisogna più andare a dedicare tempo al peccato, bensì alla studio, alla ricerca e all'applicazione della volontà di Dio. Perché questa condizione di dominio del peccato nella nostra vita è finita. Ora, questa mattina l'esortazione di Pietro che vogliamo ricevere sta proprio qui. Vivere la nostra vita per quello che siamo. Siamo dei figli di Dio, vero? Abbiamo smesso di peccare un tempo quando il Signore ci ha chiamato, il dominio del peccato nella nostra vita è finito definitivamente, no? Abbiamo un Signore e abbiamo la possibilità e siamo equipaggiati e Lui ci ha dato tutto ciò che è necessario per servirlo, per adorarlo, per vivere la nostra vita al suo servizio, no? Per essere usati da lui come strumenti, no? Quindi è questo che dobbiamo fare. L'esortazione è proprio questa. Basta con la vita vissuta nel peccato, c'è per noi una vita nuova, anche se questo comporta delle sofferenze, no? Dobbiamo andare avanti. Pietro ci incoraggia ad andare avanti, ad essere fedeli. E in effetti poi lui in un certo senso ci incoraggia, ma ci sta dicendo che siamo anche già così, perché vedete al verso 4 che cosa dice? Dice: per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Quindi questa è la condizione del cristiano, no? Che c'è questa differenza e chi non è stato salvato, a chi non ha ricevuto per grazia di Dio non ha avuto la possibilità, non è stato illuminato in un certo senso, non ha avuto appunto gli occhi aperti sulla realtà del peccato, non può comprendere il comportamento di un cristiano, di colui che preferisce servire il Signore piuttosto che correre alla ricerca sfrenata del piacere o della soddisfazione, appunto a soddisfare il nostro io. Quindi questo Pietro in questo momento ci sta sia incoraggiando, che esortando, sta confermando che questa è la nostra condizione. Ovviamente è una condizione che deve migliorare. No, che deve crescere con la santificazione, con la crescita spirituale. E infine, ai versi 5 e 6, Pietro incoraggia, no, coloro che soffrono, che sono disposti a soffrire per seguire Cristo, e li incoraggia dicendo prima che coloro che disprezzano la nostra condotta, la nostra fede, grazie, ne renderanno conto al Signore, no? Che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Questo per noi deve essere un incoraggiamento. E secondo, che questo, il Vangelo, qua dice, infatti al verso 6, per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti, affinché dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano vivere mediante lo Spirito secondo la volontà di Dio. Che cosa sta dicendo? Sta dicendo che ai credenti che sono morti prima che Pietro scrivesse questa lettera, è stato annunziato il Vangelo anche a loro, e per questo, grazie al Vangelo, loro hanno ricevuto la salvezza, e quindi anche loro vivranno mediante lo Spirito secondo la volontà di Dio. Quindi sta incoraggiando i lettori della lettera, che magari hanno conosciuto, hanno saputo di credenti che sono morti, magari anche per la persecuzione, no? E li sta incoraggiando dicendo: non vi preoccupate, perché coloro che sono morti hanno ricevuto il Vangelo e un giorno, no, li vedremo insieme a noi su nel cielo. Sostanzialmente è questo. Quindi Pietro porta anche una consolazione con questo messaggio. In conclusione, possiamo dire in un certo senso che il Signore questa mattina ci sta chiamando per nome, in modo individuale. Consideriamolo come una esortazione, in maniera, un'esortazione individuale per ognuno di noi. È come se il Signore ci stesse chiamando questa mattina e ci stesse dicendo: che cosa farai del tempo che ti rimane da vivere? Che cosa farai del tempo che ti rimane da vivere? Sappi che tu sei una nuova creatura e che le catene del peccato che ti tenevano prigioniero le ho spezzate io alla croce. Se hai creduto in me, vivi cercando di fare la volontà del Padre mio. Sappi però questo: in un modo o nell'altro ti porterà sofferenza, ma avrai la tua ricompensa in cielo. Così riflettiamo ancora su questo passo, perché ci sono delle verità veramente importanti, che ci incoraggiano a cambiare ancora di più la nostra vita, che ci incoraggiano a crescere spiritualmente nella conoscenza del Signore, no? Che ci danno uno sprono in un certo senso nella consacrazione, no? A Dio, alla sua volontà. E così vogliamo ringraziare il Signore per questa parola. Preghiamo. Signore, ti siamo grati e veniamo a te, oh Padre, perché, Padre, ci dai ancora una volta un insegnamento meraviglioso dalla tua parola, Signore. Grazie perché tu ci ricordi che tu hai spezzato le catene del peccato, Signore, che noi non siamo più dominati, non siamo più schiavi del peccato e possiamo vivere una vita dedicata a te, oh Signore, una vita volta al servizio, volta alla ricerca e all'applicazione della tua volontà, Padre. Ti vogliamo ringraziare, Signore, perché tu ci stai dicendo ancora oggi che siamo delle tue creature, che tu ci ami di un amore infinito, perché insieme alla salvezza, Signore, ci ha dato anche tutto ciò di cui abbiamo bisogno in questa vita per servirti, per compiacerti, oh Signore, per mettere in pratica la tua volontà. Ti preghiamo, Signore, perché non è facile. Ti preghiamo di venire in nostro soccorso, perché non è semplice, Signore, vivere in questo modo, in questo mondo, Padre. Siamo attaccati da ogni lato, Signore, le nostre concupiscenze, Signore, la nostra carne. Siamo costantemente, oh Signore, sotto attacco, e abbiamo bisogno, Padre, che tu ci aiuti ad essere, come a voltare le spalle a Satana, oh Signore, in modo che possa andare via da noi. Ti preghiamo, Signore, che tu possa darci la costanza nella dedicarci alla lettura, alla meditazione, allo studio della tua parola. Ti preghiamo, Signore, che tu possa concederci di considerare spesso la realtà del peccato, Signore, nel mondo, nella nostra vita, nelle vite di coloro che ci stanno vicino, il modo in cui il peccato ha rovinato ogni cosa, e darci compassione, oh Signore, per il nostro prossimo che ancora non ti conosce, perché è ancora sotto il dominio di questo peccato, Signore. Ti preghiamo di darci, oh Signore, di concederci nella tua grazia, il privilegio di conoscerti sempre di più, Signore. Fa che il nostro rapporto con te possiamo curarlo ogni giorno, Signore, in maniera sempre crescente, presentarci a te in preghiera, confidare in te, oh Signore, chiederti, oh Padre, di indirizzare i nostri passi in ogni cosa che facciamo. Signore, ti ringraziamo perché tu hai provveduto per noi ogni cosa e ogni cosa l'hai provveduta buona, Padre, nel nome per i meriti di Cristo Gesù. Amen.
Amen.